di tutto un...
Che momento incredibile questo in cui Radio Popolare va verso gli ascoltatori. Andrea Bellati è riuscito a molestare di persona il buon Elia, che spesso ha partecipato alla trasmissione, e tra l'altro incontrandovi davanti a una zicurrat. Cos'è che avete alle spalle?
È un tempio azteco con ascendenza camune, perché ci sono dei fiori della rosa camuna, però l'impianto è ittita, ecco.
È ittita, ok, molto,
ittita.
Molto bene, molto bene. Allora, a questo punto non ho capito, siccome tu dovevi esserci dopo, ma tu hai detto alla Zena che la chiamiamo, avvisala, cioè sì.
Hai ragione, solo che abbiamo finito adesso l'intervista con Elia, e per cui, dato che non gli voglio rubare più di tanto tempo, ho detto, guarda, sì.
Ciao, sentiamoci
ti
subito.
Ti mandi tu un sms.
Sì, tranquillo, faccio io, faccio tutto io, guarda, facciamo tutto noi. Io non lo so, vabbè, ma il fatto che tu sia con Elia è il fatto che, cioè, immagino si colleghi a, non so, desideri di modificazioni e manipolazioni genetiche di varia sorte tipo?
Sì, sono, gli ho chiesto gentilmente se mi modifica alcuni tratti, e ha detto di sì.
Bene. Chi è che ti stanno tirando sotto? Cioè, vabbè, non importa. Adesso mettiamo un brano, voi ballate in mezzo alla strada come dei Mona, e poi ci ricolleghiamo, cerchiamo di parlare di cose interessanti. Intanto do il numero 331-6214013 per i vostri sms. Lei è sempre Catchy con Bossish. Am I that obvious? Top of a naughty list, slay for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word. See, every L I took made me strong. Made me fight so hard, made a brand new song. So many ways I had to get along. Made me grow up fast, now my money long. Sheesh. Made it look easy. Came through the door, voice sounding breezy. Kicked up, I'm peace. Sent for family, ask for RIPs, please. He's messaging, I say, come and see me. Make me think twice about catching feelings. I don't mean to say I took the long way, but I've been ghost like and my gut is hungry. They gon' pose like they're the one that's all real. I pull up to your duties, all feels. I put up a new mood board for reals. I look up a new moon that's on hills. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can't hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word. They can't deny when my movements are heels. That I look like a doll, set the logic all real. I've been all lost, now it's mine like I steal. Took what it took, now my mind is all steel. I count them up, it's so easy. They don't like me cause they wanna be me. I'm on the window side seat. I set my own hours and my bosses be me. I make money easy, and if they tried evilly to defeat me, she'd see that I'm indefatigable like a sheebies. Catalyze on these beats while the rest is street me. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word. Bossish. Allora, la stretta di mano Bellati e Elia è più significativa di quella Biden con Putin, scrive Al. Bene, cercate di rendere significativo questo incontro.
Allora, ci senti?
Io vi se parlate sì, se fate silenzio, okay. Sento
allora,
il traffico.
Guarda, abbiamo fatto questo incontro appunto, a parte perché è uscita la settimana scorsa questa notizia del nuovo sistema di manipolazione genetica. Abbiamo appena accennato ma io nella mia ignoranza ho voluto essere affiancato da chi ne sa.
Per paura di sbagliare? Ok.
Ma no, per correttezza nei confronti del nostro gentile pubblico.
Sei molto carino, sei molto carino.
Troppe aspettative adesso.
Elia, mi spiace. Beh, intanto benvenuto e ciao, è un piacere sentirti. E, sì, effettivamente t'ha alzato delle aspettative, niente male, per cui cerca di non sbagliare un colpo, se no facciamo una figuraccia. Ma non ti sentire assolutamente stressato da questa cosa, vai sereno.
No, infatti, serenissimo.
Senti, intanto al di là delle mie facezie, ricordiamo agli ascoltatori perché te la stiamo menando sulla questione della manipolazione genetica. Tu che cosa fai nella vita?
Io sono un dottorando in medicina di sistemi, che è un modo molto picco, tra virgolette, per dire semplicemente che faccio il biologo molecolare. Okay. Almeno ci provo.
Beh, guarda che biologo molecolare non suona proprio da sfigati, cioè, comunque suona bene.
Dipende con chi parli.
Ah, ok, va bene. A me piace.
Ottimo.
E quindi sì, effettivamente ne sai di tutto ciò.
Sì, poi ahimè mi tocca usare CRISPR-Cas, non dico ogni giorno, però quasi, quindi so che cosa vuol dire sudare su il bancone per utilizzare questa dannata proteina.
Ok, che è la proteina di cui ci raccontava Bellati l'altro giorno, che è quella che riesce a cambiare i tratti, adesso la sto facendo molto semplice, ma che riesce a modificare i tratti del tuo corredo genetico in corsa, cioè corredo epigenetico evidentemente, nel senso che è quello che si cambia durante il corso della vita, e non è che prendi una pillola e ti vengono i capelli biondi naturalmente, però...
Magari.
Ma magari, sì, dipende, sì, ci sarebbe tutta una moria di business di coiffeur, però ci sono delle, come dire, delle malattie, delle condizioni che possono essere cambiate, pare, nel senso che comunque è tutto molto nuovo ancora.
Vero, è tutto molto nuovo, tutto molto in fase di sviluppo, però ci sono già stati dei casi interessanti, ad esempio qualche anno fa era saltato, diciamo, agli onori della cronaca il fatto che un bambino affetto da epidermolisi bullosa, che è una malattia orribile in cui sostanzialmente la pelle si stacca dal corpo, è stato curato grazie a tecniche di editing genetico, tra l'altro da un ricercatore italiano che sostanzialmente cosa ha fatto? Ha estratto delle cellule staminali da questo paziente, le ha ingegnerizzate, gli ha cambiato sostanzialmente un singolo gene, che era quello appunto che determinava la malattia.
Responsabile, ok.
Esatto, ha creato della pelle in vitro, ci sono delle bellissime immagini in cui si vede praticamente questa gelatina trasparente che effettivamente è la nostra pelle, dopodiché l'ha reimpiantata sul paziente, che adesso è felice, è allegro e non ha alcun problema.
Quindi... Ho già un casino di domande da fare, e la prima è, ma scusami, ma una... no, ma è facile, cioè, nel momento in cui tu installi, tra virgolette, la nuova pelle... E sì. Tu correggi permanentemente il tiro e quella nuova continua a essere una pelle intelligente e non più stupida come quella prima che si stacca?
Sostanzialmente sì, perché viene reimpiantata anche la parte che genera nuovi strati della pelle.
Ah, ok.
Non so se...
Sì, no, detta così è proprio semplice, per cui
sì,
so,
sì, sembra
ho il sospetto
semplice,
che tu abbia semplificato molto, però molto, si capisce. Molto. E l'altra domanda è, come fai a capire... qual è il gene responsabile di una malattia o di una condizione o di una mutazione, eccetera? Cioè, come fai a dire, ok, questo qua, lo aggiusto?
È difficile. Allora, ci sono un sacco di modi per capire quale gene può essere responsabile di una malattia. Tendenzialmente puoi andare un po' alla cieca e mutagenizzare ogni singolo gene finché non trovi un fenotipo che corrisponde alla tua malattia, quindi vai un po' alla cieca, ne togli uno, ne togli un altro, a un certo punto scopri che togliendo quel gene vedi sostanzialmente la malattia che compare, allora dici ok, questo gene è coinvolto in quella malattia. Oppure vai con un approccio un po' più sensato e dici ok, se la pelle si stacca dalla lamina lucida, cos'è che può determinare questa malattia? Una proteina che determina l'aggiunzione della lamina lucida allo strato superficiale. Quindi
okay.
In questo caso è la laminina, ad esempio.
Guarda, Jen, una cosa che prima appunto intervistato Elia ha detto che mi ha veramente sconvolto, il fatto che sono quante mutazioni potenzialmente
correggibili
ci sono in un corpo umano?
Circa 7000.
Ah, una roba easy.
Sono 7000 malattie determinate da mutazioni puntiformi di
monogeniche, sì.
Pazzesco, eh?
Quindi lato buono è che in potenza ci sono 7000 malattie che potranno sparire in futuro.
In potenza, sì.
In potenza naturalmente, che ovviamente la sbatte tanta. L'altra domanda che avevo, ma scusa, ma se riusciamo a far la pelle in questo modo, che come l'hai detto tu sembra una cazzata, cioè ok sì, c'era un'estamina lì, pam, è cresciuta la pelle. E, ovviamente una cosa del genere senza dover fare mutazioni, perché la pelle che hai già va bene di suo, si può fare in casi di grandi ustionati o cose del genere?
Sì, sì, infatti il medico che ha fatto questa tecnica innovativa ha imparato, diciamo, a fare trapianti di pelle su ustionati in quel dell'America, e dopodiché ha adottato questo stesso approccio per appunto curare questo paziente e altri pazienti.
Certo. Ok, figo. Cioè, nel senso, è una gran bella notizia. Per te è uno sbattimento epico, ma comunque una gran bella notizia.
Sì, sì.
Okay. Beh, un lavoro pazzesco, se ci pensi. Comunque, per adesso si utilizza appunto questa proteina che si chiama CRISPR-Cas, giusto?
Allora, la proteina sarebbe la Cas9 o Cas9, quando in realtà ce ne sono anche altre, cioè la Cas12, la Cas13 che modifica l'RNA invece che il DNA. Diciamo che ci sono un sacco di gusti tra cui scegliere.
Certo. Okay.
E questa ed è una proteina batterica.
Esatto, sì. È stata scoperta nei procarioti, in cui sostanzialmente agiva come immunità adattativa.
Ok, perché la notizia di adesso è che hanno scoperto un meccanismo simile, correggimi sempre, negli eucarioti, cioè negli animali superiori, ossia anche noi le piante,
corretto,
le vongole.
Corretto. È stata scoperta, diciamo che è stata riscoperta questa proteina che si chiama FANZOR, che già nel 2013...
Ah, che ci scrivevi l'altra volta, la FANZOR.
Esatto.
Sì. Sembra un Zagor, sembra, non so,
un... Sembra un Transformer, sostanzialmente.
Sì. Transformer giapponese.
Okay. Fa ridere soprattutto perché questa FANZOR è in una famiglia, diciamo, di trasposoni o elementi trasponibili, al cui interno ci sono anche nomi come Krypton, Mariner, nomi particolari.
Veramente?
Molto... Heliotron anche, sì, sono dei Transformers sostanzialmente.
Ma scusami, sono nomi di fantasia o hanno una logica?
Penso che siano nomi di fantasia, ma non so darti l'assoluta certezza.
Perché io appena ho letto FANZOR ho pensato a un acronimo come CRISPR.
Come CRISPR. No? Attualmente non mi risulta, però posso benissimo... sbagliare.
No, non risulta neanche me, l'ho cercato.
Perfetto.
Ho pensato a un simpaticone tuo collega che appunto ha dato il nome ad un personaggio di scopo fumetto. Penso a un manga.
Tipo Zagor. Esatto.
Certo.
Ma mi sento come Zagor.
Hai citato Ligabue. Hai appena citato un primissimo Ligabue.
Ti cito un primissimo Ligabue e poi anche di Afferraro a Sconvoglio la pelle splendida. Potresti metterli su entrambi. Io non c'ho come fucile,
ma... No.
No,
no e no.
Peccato.
Sì, scusatemi, ma no. Aldi dice: Gem, ci prometti che l'anno prossimo sentiremo Elia almeno una volta al mese? Sì, certo, figurati.
Elia ha appena dato. Fortuna che mi dottoro giusto l'anno prossimo, così dopo.
E poi scappa nel Connecticut.
Dove scappi una volta dottorato?
Ah, non lo so, prima penso a dottorarmi, poi ci pensiamo.
Vabbè, come sei, io anche tu. Comunque, dov'è il grosso nel mondo del tuo lavoro? Non in Italia, ma magari sì.
No, chiaramente no. Chiaramente gli Stati Uniti sono sempre la fucina della ricerca. Anche
certo.
Se anche là se la stanno passando abbastanza male in questo momento.
Sì,
Sì, è un po' un momento di crisi, diciamo, un po' ovunque. Un po' di tempo fa anche a San Francisco c'erano addirittura degli scioperi di dottorandi. Una questione abbastanza spinosa.
Certo, senti, sto per farti una domanda molto stupida, quelle da rivista generica in cui un giornalista che non ne sa niente intervista una persona che fa il tuo mestiere. Cosa ti aspetti di vedere entro la fine della tua carriera per quanto riguarda l'innovazione nella genetica e nella manipolazione genetica umana? Bella,
questa è una... Questa è davvero difficile.
No, è anche una cazzata, perché... Adesso che tu dici che cosa ne so io, già mica la voce di cristallo, scemo. Però vabbè, così, giochiamo di fantasia.
No, beh, diciamo che allora già adesso vediamo che da quando è stata scoperta CRISPR-Cas9 come tecnologia è è stata un'evoluzione rapidissima, nel senso che all'inizio appunto c'era solo CRISPR-Cas9, è una proteina anche abbastanza grande, sono 1600 aminoacidi, e man mano siamo riusciti sempre di più a ottimizzarla, a renderla più piccola, più efficace, più versatile. Quindi mi aspetto che appunto nel futuro CRISPR-Cas diventi davvero una medicina. Stiamo sempre più passando dalla, diciamo, medicina tradizionale alla medicina molecolare, in cui invece che curare macroscopicamente l'individuo andiamo sempre di più a targettare, diciamo, geni e le particolarità dell'individuo.
Certo, certo. E qualcuno ulula in sottofondo, emozionato da questa notizia che ci hai dato. E...
Una cosa, sì. Abbiamo ancora la canzoncina o...
Ma abbiamo, guarda, abbiamo ancora 10 minuti con voi, per cui... Uff.
Va bene, perché prima mi raccontava Elia di come... Cioè, ok, tu prendi una cellula, trattala male...
Sempre.
E gli tiri fuori il DNA, glielo modifichi, scusami se semplifico, dopodiché va reintrodotto sto DNA modificato, no? Quindi come fai appunto a portare queste modifiche all'interno delle cellule?
Con lo scotch, attacchi lì,
esatto.
Fai un buco.
Comunque stai lavorando contro te stesso, stai spoilerando le tue...
Va bene.
Il pubblico se lo merita.
Allora, sostanzialmente ci sono diversi metodi per... fare entrare questa proteina magica, la Cas9, all'interno delle cellule, e inizialmente si usavano virus, perché sono fatti per quello, sono sostanzialmente dei grandi siringoni molecolari che inseriscono DNA o RNA all'interno di una cellula.
Quindi con un ago molto molto piccolo?
No, quella si chiama microinjection.
Che esiste veramente? Esiste?
Esiste.
Cioè, sì, madonna.
Sì. Okay. Pensa che si fanno degli esperimenti che si chiamano patch clamp, in cui praticamente vengono inserite due piccolissime puntine all'interno di una cellula per misurare il potenziale di azione della membrana di una cellula, quindi cose incredibili, di una
veramente veramente piccolo, cioè non avrei mai pensato.
Però se ci pensi fanno la fecondazione in vitro, quindi in un certo senso
sì, alla fine è quello, certo.
Esatto. Quindi appunto o siringone molto piccolo o siringa molecolare, quindi un virus, che può essere un virus adeno associato o un adenovirus direttamente, che però possono avere delle limitazioni, oppure vengono utilizzate dei liposomi, che sono sostanzialmente la tecnologia su cui si basa anche il vaccino del Covid, sono sostanzialmente delle particelle di grasso.
Palle di grasso.
Esatto, con dentro la
Cas9. Delle polpette, polpette unte, sì. Ok.
Che quando incontrano la tua cellula sostanzialmente si fondono con essa, rilasciando al suo interno il suo magico contenuto. Oppure ci sono delle cose costosissime che si chiamano nanoparticles, che sostanzialmente sono delle piccolissime pepite d'oro al cui sulla superficie ci sono attaccate appunto Cas9 e la
pepite
la
d'oro?
Sì.
Ma questo perché il pubblico ama il lusso anche a livello molecolare, quindi vogliono sfoggiare la propria ricchezza, o c'è una ragione?
Okay. Perché l'oro ovviamente è inerte, quindi anche si usava ad esempio in medicina o in ortodonzia, tutte queste cose qua.
Certo.
Perché appunto funziona, sostanzialmente tu hai una pistola microscopica che spara dei piccoli proiettili d'oro dentro le cellule.
Che meraviglia, molto 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 elegante, anche se posso, molto molto elegante,
molto
molto elegante. E Bellati, io, cioè, nel senso, mi è piaciuto che tu abbia fatto una domanda, puoi farne un'altra?
Sì, e la domanda è la seguente, perché l'altra cosa, quando leggendo un po' appunto di cose sulla CRISPR, uno vede subito, si dice che siano delle tecnologie a costo talmente basso da rischiare che il pazzo di turno si metta a creare dei mostri o delle malattie assurde nel tinello di casa. Ecco, sfatiamo questo mito.
Sì, ok, allora partiamo dal presupposto che già c'è gente che prova a modificarsi rendendosi tipo Goku super muscoloso in casa.
Ma come, allora, c'è gente. Al di là che è ovviamente una cazzata, ma com'è che riescono ad avere l'illusione di riuscire a farlo? Cioè, cosa fanno nel pratico?
Perché di base l'idea è, se io posso utilizzare una proteina e una guida RNA per sostanzialmente modificare qualsiasi gene, io dico ok, cos'è che mi crea il muscolo, la miosina e altre proteine, vabbè, adesso semplifico, dico ok, potenzio quella proteina e divento super muscoloso. Ovviamente è un approccio riduzionista in una maniera incredibile, però c'è chi con i mezzi che ha pensa di poterlo fare. Quindi io vado, mi compro la proteina di qua, mi compro un aggeggio per modificare il DNA di là e ci provo.
Ok, però questo, non succede niente, immagino, non è che succede qualcosa di sbagliato.
Allora, tendenzialmente è molto difficile, perché appunto noi che ci lavoriamo e quindi vogliamo modificare il DNA abbiamo una percentuale di modifica davvero davvero bassa, nel senso che se ti va bene puoi avere il 20% di cellule che sono effettivamente modificate, ma anche lì bisogna vedere se la modifica è solo quella che vuoi o semplicemente sono modifiche un po' a caso.
Ok.
In più c'è anche da considerare il fatto che CRISPR-Cas come tecnologia non è precisissima, nel senso che è una sorta di control F nei documenti di Word, nel senso quando fai cerca testo, sì, e in un testo provi a cercare una parola comunissima tipo perché, lo troverai 1200 volte, certo. Tutte quelle 1200 volte la tua proteina andrà e taglierà. Quindi questo è un problema, perché se ti spezzetti il DNA in milioni di pezzi non è carino.
No.
E soprattutto non riesci a modificare quello che vuoi modificare.
Quindi rischi di farti veramente male.
Se riesci a introdurre la Cas9 dentro le tue cellule, sì, però prima devi riuscire ad introdurla.
Certo.
Aspetta. È un po' come le famose... Sì.
No, vai. Dimmi.
È un po' come le famose pillole con dentro il collagene che ti fanno credere che il collagene in qualche modo riesca a permeare dentro la tua cellula in maniera magica, quando in realtà sostanzialmente è come inserire una trave dentro un minuscolo buco.
Certo.
È più facile vedere la trave nel buco.
Io mi fermerei qua, se esatto, non è un problema.
Ti devo prendere.
Osbus dice: in natural off target c'è già, perché questi problemi solo se si parla di OGM? Non ho capito niente, per cui aiutatemi.
Allora, l'off target c'è di base in natura, perché
cosa vuol dire off target? Cioè al di là dell'ovvio.
Off target è sostanzialmente quando la Cas9 non taglia il suo target, ovvero dove deve il suo bersaglio, ma taglia un altro bersaglio che può essere simile o lo stesso, ma da in un'altra posizione.
Ok.
È un problema quando si parla di OGM, perché quando tu vuoi modificare il DNA di qualsiasi organismo, tu vuoi modificare in maniera controllata, quindi l'editing genetico non vuole modificare un po' a cazzo de cane.
Certo.
Faccio un esempio: in Italia è vietato l'utilizzo di OGM, ma fa molto ridere, perché un sacco di grani che utilizziamo oggigiorno sono stati creati praticamente mettendo un generatore di radiazione all'interno di un campo di grano, e si mutavano a caso un sacco di sementi finché non trovavi la semente che ti dava il grano migliore, dopodiché lo prendevi e lo utilizzavi.
Certo.
Ovviamente le radiazioni causano tantissime mutazioni, tra cui quella che magari ti è utile.
Certo.
Con l'editing genetico invece puoi fare qualcosa di più fine, che è modificare solamente ed unicamente quello che ti interessa modificare.
Quindi molto difficile.
È un problema.
Certo.
Esatto.
Certo. E infatti si fanno controlli a posteriori, quindi l'off target non è un problema, dice Osbus. Non lo so, menatevi raga, non so cosa dirvi. A questo punto
no, siamo per...
sto scherzando naturalmente.
Si sa che gli scienziati non sono bravi a picchiare.
Dipende. Questo, hai appena lanciato quella che sembra proprio essere una sfida,
una
caro Elia,
sfida.
Molto
io,
raffinata, peraltro.
Io non sono bravo, quindi okay. Anzi, proprio per niente. Tutto ciò che è attività fisica per me.
Elia vuole essere menato. Questo è il messaggio che ci portiamo a casa. No, assolutamente. No.
Risolviamola pacificamente.
E se no, lui vi muta il DNA. Va bene. Grazie mille, Elia. Grazie mille.
Grazie a voi.
Ti toccherà tornare, a quanto pare. Almeno così ti acclama il pubblico di Radio Popolare. Gran voce. Andrea, cosa fai? Tu te ne vai? Resti con noi? Lasci libero lui, ma resti con noi?
No, accompagno lì a bere un buon caffè e poi ce la chiacchieriamo ancora un po', se non ti spiace. Non volevo mettere in difficoltà la Zena, mi dispiace.
E vabbè,
ma l'ho fatto.
Sai cosa ce ne facciamo dei tuoi dispiaceri, caro Andrea Bellati, per cui non importa, grazie lo stesso e buon tutto, state bene.
Ciao.
Sì, lo so che l'ho messa venerdì, però mi piace proprio tanto Extal. E niente, poi tra l'altro al concerto di Aphex Twin ci sono stato, è stato molto bello. E poi dopo il brano, se volete, vi racconto qualche cosa mentre ci colleghiamo con la Zena. Bello, Extal di Aphex Twin. Allora, Aphex Twin, per chi non lo conoscesse, Non fa roba così morbida. Generalmente vuole che sembra che voglia mangiarti la faccia dalle casse dell'impianto. Fa musica elettronica da un sacco di anni ed è uno dei, boh, se vuoi, probabilmente massimi, delle figure apicali di quella che è la storia della musica elettronica, che vi piaccia o no. Non è un DJ, nel senso che è molto di più ed è comunque una figura abbastanza strana e abbastanza difficile da individuare per certi aspetti. Ha fatto un concerto a Villa Franca di Verona, nel Castello, in una splendida cornice, come si usa dire in questi casi, molto bello, un volume probabilmente più basso di quello che sarebbe stato l'ideale per il genere di musica, un prezzo abbastanza alto perché lui prende un sacco di soldi, e con un pubblico molto molto trasversale da un punto di vista anagrafico, ma non solo, nel senso che la maggior parte delle persone giovani che c'erano, come è uscito anche in qualche articolo che ho letto adesso su Soundwall, venivano da fuori, parlavano tutti inglese, oppure i meno giovani italiani, meno giovani intendo over 50, che bene o male se la godevano e ballavano un bel po', secondo me molto sull'onda del ricordo dei bei tempi andati di scene reverine, scene, come dire, un po' più squat e un po' più posti vuoti e suonati in modo abusivo. Piuttosto che quello che era il contesto lì, nel senso che ovviamente era tutto molto, molto ordinato, molto pettinato e anche molto caro, maledizione. Però comunque è stato bello sentirlo, ovviamente non ha fatto nessuna delle canzoni conosciute, non ha fatto niente di morbido, è stato cattivissimo come al solito e a un certo punto ci sono stati dei bizzarri, come dire, artwork dal punto di vista dei video, come solito è fare la musica elettronica, che viene accompagnata appunto da una serie di proiezioni eccetera, non eccezionali ma comunque fighe, dove a un certo punto sono comparsi dei volti noti al pubblico italiano, come spesso lui fa a quanto pare quando è in giro per il mondo, fra cui Amadeus, giuro, un immancabile Berlusconi, Pasolini, Battiato e cose di questo tipo. Così, bello, interessante. Andiamo avanti, proviamo a risentire la Zena, che in questo momento non sembrava essere collegabile, anche perché, come avete sentito anche nei giorni scorsi, essendo in quel della Grecia, la situazione non è particolarmente... Non perché in Grecia prenda poco, ma perché la Zena in Grecia prende poco, perché si diverte, giustamente, in vacanza. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb. Wanna die. Boy, quale brano migliore per introdurre la nostra Zena? Assolutamente Born to be Wild. Ciao Zena, come stai?
Vero, bene, voi?
Bene, 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 sono da solo, però grazie lo stesso.
Ah, sei andato, Bellati.
È andato, cioè, di meglio da fare, voleva prendere un caffè, ha detto. Proprio l'ha detto, cioè proprio senza pudore ormai, capito?
Ah, ha detto, ciao, vado a prendermi un caffè.
Vado a prendere un caffè con Elia, sì, 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 sì.
È giusto così, vabbè, oh. Come si può, diciamo, paragonarsi a un caffè?
Guarda, hai detto una cosa molto vera.
Non lo so, io non lo bevo il caffè, però
sei
vedo
matta.
Che chi beve il caffè è proprio appassionato.
Sì, sì, lo è, lo è. E, come va in quel della Grecia?
Bene, non so se sentite le cicale.
Sì, 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 si sentono molto bene.
Sentono.
E continuo a essere in mezzo agli alberi, alle cicale e alle isole greche.
Alle fresche frasche, sì. Ora nello specifico siamo a Elea Beach, che forse ne parlavamo l'altra volta, non mi ricordo, che è il secondo spot più grande del Mediterraneo dove le tartarughe vengono a...
E voi siete lì a rompere i coglioni? Molto bene.
No, tra l'altro forse ieri sera, mentre facciamo una passeggiata in spiaggia, forse abbiamo visto un nido nuovo, perché c'era proprio un buco con una palese forma di una tartaruga. E quindi forse una tartaruga era venuta a deporre, perché...
E non avete scavato subito per fare una frittatina?
No.
Sto scherzando.
Frittata di tartaruga, no. Perché poi, vabbè, ora stanno deponendo, poi da agosto inizia la schiusa, agosto, settembre, ottobre.
Ok. Che bello, che bello.
Che carine, le caretta caretta. Tra l'altro le abbiamo anche viste proprio... Vieni, Tese, le abbiamo proprio viste a mare, nuotare.
Ah sì?
In un altro punto, sì.
Ma da una barca, sì, sì. Non si vede nuotando, immagino.
No, 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 eravamo sul caiacchino gonfiabile.
Ah sì, eh? Ah, ma dai.
Ma le vedevamo da riva, così erano 30 metri.
Ah.
Dalla riva, sì, 30 metri.
Figo.
Carine. E poi abbiamo scoperto che lì c'è anche una coppia di foche, in quel posto là dove eravamo.
Ah, ok. Salutale.
No. Sì, non l'abbiamo incontrato, giustamente abbiamo detto, ma pensa se nuotando ti vedi con la maschera, ti vedi una foca, cioè ti spaventi.
Sì, c'è un cane in acqua. Cioè,
a parte che ti chiedi quanto ho nuotato, perché almeno io le foche le associavo totalmente ad altre aree geografiche.
È vero, tendenzialmente si pensa alle foche come di posti lontani e freddi, ma
esatto.
Non è vero in realtà.
Non è vero,
non è vero.
Abbiamo scoperto, bello. E quindi ora in questo posto qua ci sono grandi quantità di cicale, temperature impegnative, impegnative devo dire.
Anche qua ma non c'è il mare, per cui non fare la
anche
vittima,
da voi,
dico, sì.
Esatto, no no no, ma non mi stavo lamentando, solo raccontando. Però bello, molto bello questo posto, veramente molto strano, è una mega radura e sotto ogni albero ci sono tipo dei van o delle tende, tipo un van sotto un albero, una tenda dentro un albero, tutti separati. E poi c'è il mare, è proprio questo mega mega spiaggione di 10 km e il mare.
Una vita orribile la vostra,
è molto difficile, sì, soprattutto da questi dettagli.
Certo, totalmente. Totalmente.
Sì, e poi prima sono passati due ragazzi in macchina, un ragazzo e una ragazza, noi stavamo giocando a Machiavelli. E questo scende dalla macchina e fa, no, ciao, siete greci? Ragazzi. e noi no, fa, ah no, perché niente, guarda, volevo dire perché ho visto che hai la chitarra, ma ti fa di suonare la chitarra insieme?
È una delle proposte più bizzarre che...
E giustamente Mattia ha detto, sì, guarda, non è che io sia un chitarrista, però sì, va bene, volentieri.
Cosa
no?
È una metafora, dobbiamo entrare in affari, di cosa stai parlando? Vuoi la droga?
Non lo so, a noi a un certo punto è sembrato che fossero degli scambisti, perché era veramente molto strano.
Sì, l'avevo pensato anch'io, allora... ma non l'ho detto perché ho detto sono sempre troppo, invece sì, era vero.
Poteva essere, però dopo parlando fa, va bene, ma allora a che ora possiamo suonare?
Ah sì, allora sì.
Noi no, ma poi gli abbiamo spiegato quali erano i nostri programmi nelle prossime ore, quindi o vogliono rapinarci o boh.
Vabbè, vabbè, fate un po' quello che volete.
Sì, era particolare questa persona. Ma scusa, ma ti ho raccontato della retata della polizia invece?
No, 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 hanno arrestato la polizia? No, immagino di no.
No, ma vabbè, già che parliamo di cani. Praticamente stavamo tornando da una spesuccia, stavamo tornando e rientrando in questa zona, diciamo, dalla radura, abbiamo visto delle due auto della polizia e poi due auto che sembravano di civili, no? Uh-huh. E noi passiamo, salutiamo, poi ci veniamo a mettere nel nostro spot. Dopo tipo 20 minuti arrivano due volanti della polizia dritte da noi, ma voglio dire, cioè quantità di gente ce n'è, non è che...
Vabbè, ma voi siete... No? Vabbè, tu hai i capelli blu, è comunque divertente.
Esatto, cioè. Se forse sembriamo due fattori, non lo so.
Forse, eh?
Allora, forse. Allora questi ci si fermano e dicono, vabbè, documenti, noi è tutto ok. E poi fa, allora, ve lo chiedo prima che vi facciamo la perquisa. Avete armi,
e bagagli?
Droghe, esatto, armi, droghe, no, armi, CBD, droga o qualsiasi cosa di illegale.
La CBD non è illegale.
Ma infatti noi basiti, no? E noi gli facciamo, no, guarda, non abbiamo assolutamente niente.
E lui in greco ti ha detto, guarda che se la trovo io è peggio.
Esatto, bravo. E insistevano, e noi no, no. Ovviamente Mattia si è ben guardato da dire che lui ha un'azienda di CBD Canapanda, no? Non so come ha raccontato.
Ah, ed è partita una promotion, tra l'altro.
E quindi noi imbarazzatissimi, no? Per fortuna non avevamo volantini, non avevamo neanche cioè magari a volte Mattia si porta dei campioni, delle cose, no? Non avevamo niente.
Si dice delle canne, non so, dei campioni. Ho qua dei campioncini.
Di CBD.
Ah, okay. Ci facciamo un campioncino, raga.
No, vabbè, ma non fuma proprio Mattia, tra l'altro. Quindi, cioè, noi eravamo proprio, sai quando sei proprio tranquillissimo, che gli dici, guarda, smonta tutto, cioè,
fai quello che vuoi,
40 gradi, divertiti, perché non c'è veramente niente, no? E niente, quindi questi iniziano a cercare, continuavano, cioè, avete qualcosa? E noi no, guarda.
Ma quindi vi hanno smontato il camper? Che palle!
E cioè, ci hanno guardato bene bene. Vabbè, arrivederci, grazie, se ne vanno. Dopo noi ricominciamo a giocare a Machiavelli come due pensionati. Dopo tipo 10 minuti, un quarto d'ora, arrivano due auto in borghese e una specie di vito di camioncino.
Sì.
Però tutto in borghese.
Sì.
Ma con arroganza, cioè proprio come se avessero trovato Pablo Escobar.
Ok.
No? E noi, allora, facciamo, guarda che sono venuti i vostri colleghi 10 minuti fa, vabbè, e noi siamo altri, e noi sì, guarda, l'avevamo capito.
Sì, 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 no, quello si vede, grazie agente.
Grazie, no? E poi fa, avete droghe, armi, qualcosa di illegale, CBD? E noi, no, e fa, guarda che noi abbiamo, we have a special dog. E io volevo rispondergli, anche io, però,
ma non nel senso bello.
Non mi sembrava a caso. E gli diciamo, guarda, mi chiama pure del special dog. Io felicissima in quel momento. Ho detto, guarda, che sballo, arriva pure il cane sbirro, no? Può dire sbirro?
Sì, l'hai detto.
L'ho detto ormai. Allora, niente, ci fanno la solita perquisa. E gli diciamo, guarda, non... E gli facciamo, guarda, non c'è niente. Cioè, la sfiga vuole, sai che in Italia quando ti devi comprare le cartine e vai alla macchinetta la sera, ti dà la scatoletta
coi
con
filtri,
le cartine lunghe, i filtri di carta e l'accendino.
Certo.
Quindi questi giustamente, dopo che avevano annusato il nostro posacenere, poi noi fumiamo tabacco, quindi c'era il tabacco, quindi vai a guardare dentro, hanno trovato i filtri di carta.
Mm-hmm. Ciao!
E questi... No, e questi, e noi guarda in Italia, e vai a spiegare che in Italia quando vai alla macchinetta ti vende tutto insieme, che a parte che questa è un'assurdità, che devo capire perché ti vendono le cartine lunghe, i filtri di carta, se è illegale fumare. Ma vabbè, e allora noi tranquilli, guarda, non c'è niente, non c'è niente, scende lo special dog.
Ok.
E lì la poesia, perché c'era Teseo in tutto ciò, no?
E quindi cosa succede?
Allora, lo special dog era un Malin Pezzotto.
Ok.
Che voglia di lavorare saltami addosso.
Estate, anche lui sbatte.
Era bellissima, simpaticissima. Allora faceva finta di annusare per poi guardare Teseo e tipo come se voleva invitarlo al gioco. Okay. E io che gli facevo? Ciao bella con Teseo che voleva annusarla, e questo che la richiamava, dai devi annusare lei, sì ok, non c'è niente. Bellissima, è stata veramente una perquisita molto divertente. E poi ovviamente se ne sono andati, gli abbiamo chiesto il CBD a sto punto.
Sì, cioè avete chiesto perché? Se è illegale oppure no?
No, ma perché qua ovunque vendono CBD, HHC, CBG, tutte le lettere che ti vengono in mente, le vendono di brutto ovunque.
Ah.
Ma di tutto, cioè oli, fumo, pipette, chewing gum, di tutto, cioè, no? E quindi noi gli chiediamo, scusate, ma cioè, lo vendete, ma perché è illegale? E fa, no, non è illegale, però lo devi fumare solo all'interno e poi devi avere la ricevuta corrispondente al prodotto che hai comprato. Quindi come, che ne so, l'erba, cioè, la marijuana da Amsterdam, che ne so.
Ah, ok.
E niente, quindi ovviamente appunto Mattia non ha detto ho un'azienda in Italia, per fortuna, perché secondo me non uscivamo più.
Vabbè, però sì, no, certo, poteva dare adito a tutta una serie di sfighe.
Sì, figurati, per fortuna ci siamo accorti che sulla chitarra c'era appiccicato il logo dell'azienda di Mattia. Non l'hanno visto perché era, diciamo, abbastanza
esplicativo
come logo, e niente, e in tutto ciò se ne sono andati e non li abbiamo visti fermarsi da nessun altro.
Dai, gli piacevate voi?
Cioè proprio, si erano proprio fissati con noi. Mm-mm. Bellissimo.
Vabbè.
Niente.
La chitarra con il logo, che è la medesima chitarra che suonerete poi stasera con
gli scambisti.
Con gli scambisti.
Con gli scambisti.
Esatto. Va bene, e poi ci racconterai come
Comandata.
Senti, c'è il Bellati che è tornato available. Cosa facciamo? Lo sentiamo?
Ma sì.
Va bene, allora adesso lo chiamo. Sì. Tu quanto stai ancora là? Un sacco di tempo, vero?
E noi dobbiamo tornare a ottobre.
No, ok, sì. Abbastanza tempo. Sì.
Sì, però poi arriveremo in Turchia e poi ritorniamo a Bulgaria, Albania, cioè Serbia.
Una vergogna. E, Andrea, ci sei?
È una bellissima storia, l'ho seguita tutta.
Ah, bello, alla radio immagino, molto bene.
Sì. È con stato viaggio. Molto divertente. Esatto, certo.
Comunque, dove sei adesso, scusami?
Adesso Elea Beach, che sta in un posto che si chiama Kipirissia, comunque in Messenia.
In Irpinia?
Sì.
In Irpinia, un po' più sotto dell'Irpinia, un po' più a destra dell'Irpinia.
Che bello, ma fa caldino?
Fa una caldaccia. Non, allora, la sera, la notte si sta da Dio, proprio bellissimo. La mattina fino alle 11 si sta bene e poi è tipo l'inferno dalle 11 fino alle 7 di sera.
Vabbè, si può fare secondo me comunque.
Però sì, voglio dire, c'è di peggio nella vita, possiamo dirlo.
Elia dice vogliamo una serie basata sulle vacanze della Zena. Certo, cioè, eccola qua, la stiamo facendo di fatto.
Sì. Il viaggio con la Zena.
potrei fare un podcast.
Simone scrive: non mi sorprenderei se gli scambisti di chitarra si rivelassero degli sbirri in borghese.
Esatto, nuovamente sbirri che questa volta fanno finta di essere acquirenti.
Questa volta comunque, vi sgamiamo, esatto.
Sì, comunque dopo la doppia perquisa un po' ci è venuta voglia di drogarci. Sì, più che altro.
E per dire è colpa vostra, io non volevo, esatto. Ma è colpa vostra, certo.
Io no, è istigazione questa.
Certo, non vedo errori da nessun punto di vista. Andrea, tu cosa sei tornato a fare?
No, così per salutare, mi spiaceva perché volevo salutare la Zena, perché incrociarci così, come sai, quelli che uno esce la mattina e l'altro entra la sera,
vero.
Si salutano, ecco, era brutto, veramente brutto, perché quindi volevo soltanto salutarla ovunque lei sia, ma adesso l'abbiamo capito.
Senti, c'è una domanda che era arrivata venerdì da parte di Olli, se non ricordo male, che mi ero dimenticato di farti, ovvero come mai In Italia si castrano i cani, no, non si castrano i cani, ma si, allora, ma si sterilizzano le femmine.
Cioè si fa sulle femmine e non sui maschi?
Sì.
Allora, a parte che non è detto, non è detto, nel senso che quello è una scelta del proprietario. Poi diciamo che da un punto di vista comportamentale ha un impatto la sterilizzazione sia nel maschio sia nella femmina, però diciamo si ha la tendenza a pensare che abbia un impatto di più sul maschio che sulla femmina. Sono proprio un po' delle convinzioni nostre che abbiamo. Poi in passato c'erano studi scientifici che dicevano che la sterilizzazione della femmina riduceva il rischio di tumore alle mammelle. E quindi si faceva a livello preventivo per questo. Nei maschi, dopo gli 8 anni, facendo dei controlli sulla prostata, si può consigliare la castrazione, la sterilizzazione per evitare appunto dei problemi alla prostata, se il cane ha dei problemi alla prostata, ovviamente, certo. O ai testicoli, sempre se dovesse avere dei problemi. Poi secondo me c'è una componente macista.
Ma è vero?
Secondo me sì, nel senso che, a meno, io questo diciamo totalmente non scientifico e del tutto esperienziale, ma mediamente gli uomini, l'idea di castrare il cane
se la menano di più,
dà più fastidio che sterilizzare una femmina.
Ok.
Diciamo, però non c'è una base scientifica per cui facciamolo sulle femmine e non sui maschi. Cioè, per esempio, in ambito magari di randagismo si tende di più magari a fare sui maschi che sono quelli che si accoppierebbero.
Ok.
Ok, perché nell'ambito dei gruppi sociali ci sono i cani che tra virgolette possono accoppiarsi perché hanno un determinato rango, e i cani che non possono accoppiarsi perché all'interno del gruppo sociale non gli è concesso.
Ma veramente? Che stronzi.
Sì,
che stronzi,
cioè, gli altri. Possono provare, però gli altri guardi, proprio no, te no, esci fuori. Allora cosa succede? Magari quelli esclusi fanno gruppo con scelgono magari con chi affiliarsi dei pretendenti per okay. sostenerlo.
No, che cari.
Nella possibilità di accoppiamento. Però appunto magari ci sono 2 o 3 cani che si contendono la femmina e gli altri del gruppo sociale non possono ancora, ma magari potranno un domani.
Certo, certo.
Ecco. Però sì, non è che c'è una misura scientifica nel dire lo facciamo sulle femmine, non lo facciamo sui maschi. Nei maschi a volte si fa per una questione del
carattere,
magari, che ne so, sì, di carattere, no? Allora uno dice c'ho il cane a aggressivo, lo castro e non è più aggressivo, ma nì, nel senso che in realtà devi sempre andare a vedere cosa c'è alla base dell'aggressività, e alla base dell'aggressività di solito c'è un'insicurezza, e nell'assenza magari degli ormoni quell'insicurezza può aumentare.
Ah.
In realtà, e quindi in realtà puoi andare a
ancora
fare
peggio.
Sì, oltre al fatto che se un cane magari ha 5 anni e ha standardizzato un determinato comportamento, non è che con la castrazione se lo dimentica, ormai quello fa parte di lui, non è necessariamente legato agli ormoni. Ovviamente in adolescenza la componente ormonale influisce sui maschi e sulle femmine, come negli esseri umani, no? In quella che è poi delle caratteristiche del carattere che escono di più o di meno con l'adolescenza, quindi con lo sviluppo ormonale.
Okay.
E poi c'hai anche il fatto, banalmente, di, tra virgolette, ho la femmina, la sterilizzo perché la proteggo dalla possibilità di essere magari messa incinta rispetto a un maschio che magari va, mette incinta, tu non lo sai.
Ah, certo, l'occhio, cioè, occhio non vede. Certo, certo, certo.
Poi io a livello mio personale, come idea, cioè se tu comunque hai la gestione del tuo cane e non c'è una necessità di tipo medico, non, per me il cane, cioè, che rimanesse intero così com'è.
Certo,
certo. Nel senso, Teseo è intero, però questo significa che sta a me fare attenzione se ci sono delle femmine in calore, o non è che, ah vabbè dai vai, tanto chi se ne frega, se è incinta quella, no.
Era andato via Andrea Bellati, a questo punto vi saluto, cari.
Ah, ok.
Ciao.
Ciao, ci sentiamo con te giovedì, Andrea e Zena lunedì prossimo.
Lunedì prossimo, va benissimo.
Va bene.
È la penultima, giusto? Prima del saluto estivo.
E la sì, esatto, più o meno, una cosa di questo genere.
Una cosa del genere.
Ciao cari.
Ciao, un bacio.
Ciao, Andrea.
Ciao Gem.
Ci sentiamo domani alle 16:30 come al solito con Di Tutto un Bo. Ciao a tutti.